Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccolo qua, il momento più atteso della giornata. Ciao,
ciao
Stefano.
Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti.
Buona giornata anche a te. È sempre una buona giornata.
Sempre una buona giornata.
Anche
c'è il sole.
Certe volte le notizie non ci aiutano, però.
Dobbiamo andare avanti.
Però dobbiamo sempre andare avanti, caro mio Stefano. Allora.
Caput.
No, speriamo di non farlo.
Grande faraone.
Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi, come sempre. Caro Stefano, andiamo subito a presentare coloro che ci accompagnano in questo tratto di trasmissione con grandissimo piacere. Il nostro portierone Simone Braglia. Ciao, Simo.
Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
Simone. Puoi anche, prima che vada a presentare gli altri amici, puoi anche rivendicare il pronostico che tu hai indovinato.
L'unico.
Che non è bello per chi ci ascolta, l'unico. Però...
L'unico della stagione, però molto molto
però
difficile.
Però c'è indovinato, la retrocessione l'avevi indovinata tutta, quindi ci dispiace per le tifoserie.
No, due pronostici.
L'Atalanta che vinceva l'Europa League e il Frosinone che andava in Serie B. Non l'ha detto con cattiveria, ma insomma ha fatto un pronostico. Sì. E quindi dobbiamo certificare che finalmente ha preso due pronostici in tutta la stagione. Simone,
lo puoi motivare? Può motivare brevemente il perché c'è entrato questo? Perché hai detto Frosinone, Simone?
No, Frosinone perché per le caratteristiche della squadra io credo che l'Udinese era più una squadra che ha avuto una continuità di risultati migliore al di là di quello che era la posizione in classifica che aveva, era una squadra più solida, soprattutto in determinate circostanze, quale quelle di una partita secca, secondo me era più pronta rispetto al Frosinone. Mi è spiaciuto perché comunque, sentendo il presidente del Frosinone, un signor presidente, se ne fossero di presidenti così, ammettono il fatto di aver perso sul campo e quindi senza trovare giustificazioni di nessun tipo. Chapeau al presidente Stirpe.
Bene, vado a dare anche il buon pomeriggio a Paolo Del Genio. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao,
buon pomeriggio Paolo. E insieme a noi anche mister Giovanni Mussa. Ciao mister, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
Giovanni.
Allora, ciao. Paolo, parto da te, non posso non partire da te. Ieri abbiamo fatto, diciamo così, il titolo vicini vicini. Oggi ad un passo, ossia l'arrivo di Conte, possiamo metterla in questo modo?
Possiamo sicuramente, però sempre un passo da fare. Ora bisogna vedere che difficoltà ci possono essere a fare questo passo. Io credo che si farà, oramai le cose sono andate molto avanti, anche se la settimana scorsa sembrava molto probabile l'addio di Gasperini e quindi l'arrivo di Gasperini a Napoli. A Napoli molte volte proprio sulla linea del traguardo per la scelta degli allenatori ci sono stati dei colpi di scena clamorosi. Quindi un po' di prudenza, però insomma, adesso sono ore dove si sta cercando di capire se verrà annunciato Conte oppure no. Se non viene annunciato Conte, poi si aprono altri scenari, ma in questo momento lavora solo su Conte.
Quali potrebbero essere, Paolo, gli altri scenari prima di andare?
Penso Pioli e Italiano, però penso che in questo momento è tutto congelato perché non dovrebbero esserci problemi insormontabili, anche se qualche cosina evidentemente ancora non è andata in porto, perché altrimenti si annunciava Conte è un allenatore libero, il campionato è finito. Diciamo che avevamo fatto tutti una previsione sbagliata, che il lunedì, visto che è stata una stagione pesante per il Napoli, anche per dare subito una scossa all'ambiente, il lunedì dopo la fine del campionato, che è finito peggio di come è andato con quell'ultima partitaccia, tutti pensavamo che il lunedì, subito per dare una scossa, venisse annunciato il nome dell'allenatore. Se non viene annunciato, evidentemente qualcosina c'è ancora da risolvere.
Si parla dell'ingaggio, no? Leggevo...
Ma non lo so, guarda, sinceramente, Marco, devo dire...
È difficile.
Si parla dell'ingaggio, si parla dello staff. Non si parla, ma secondo me, perché è un argomento dove non puoi mettere nero su bianco, ma anche della composizione dell'organico e anche del rispetto dei ruoli. Tu puoi arrivare fino a là, io posso arrivare fino a là, fra De Laurentiis e Conte. Però queste cose qui come si fa a metterle su carta? Cioè, come si fa a dire a De Laurentiis fino a dove può arrivare, a Conte fino a dove può arrivare? Come si fa a mettere già i nomi sicuri sul mercato, in un mercato dove puoi avere tutta la volontà di questo mondo di prendere alcuni giocatori, ma tra la volontà e la realizzazione di ogni singola trattativa poi ce ne passa, come sappiamo.
No, no, assolutamente. Voglio fare un giro, Stefano. Questo è un po' lo scenario che ci ha illustrato Paolo. Mi chiedevo, l'arrivo di Conte al Napoli, no? Stavo dando un'occhiata così in generale. Lui arriva alla Juventus e vince lo scudetto il primo anno, poi va vince lo scudetto il primo anno anche al Chelsea.
Sì.
Non vince invece il primo anno all'Inter, vince il secondo. Mm. E poi va al Tottenham e sappiamo com'è andata la storia al Tottenham. Ecco, trova una squadra che ha delle potenzialità come quelle della Juve, come quelle dell'Inter, superiori, inferiori, che tipo di squadra trova?
Una squadra che non è quella che ha conquistato il titolo, però ieri Spalletti, sentendo le sue dichiarazioni, ha detto: io sono molto sorpreso, non so cosa non sia andato per il verso giusto, insomma, mm-hmm. è andato qualcosa per il traverso, altrimenti il Napoli avrebbe fatto una stagione se non dico da primissimi posti, ma insomma almeno si sarebbe piazzata, no? Sarebbe arrivata in Champions League. Così non è stato, secondo me Napoli bisognerà vedere, poi Paolo lo sa meglio di noi, caso per caso, giocatore, motivazioni, stato dell'arte di alcune cose, delle motivazioni individuali di giocatori che restano forti. Secondo me il Napoli è forte, se Conte accetterà l'incarico è perché considera questa squadra
forte.
No, Stefano, sono d'accordo su questo, però bisogna fare una distinzione netta. I giocatori individualmente sono forti, sono anche recuperabili, ma non insieme come stanno adesso.
No, certo.
Bisogna separarne molti tra loro, cioè confermarne tanti.
Però neanche una rivoluzione.
Però confermarne tanti secondo me è pericoloso, perché oramai... Non è,
ma sai, lì ci saranno anche dei colloqui individuali, presumo, no?
Tra sì, Conte... ci sono dei colloqui individuali, ora si sta parlando tanto di questo colloquio.
Cioè, se io sono un calciatore del Napoli, ho vinto uno scudetto come l'ho vinto l'anno prima, quest'anno è stata, non voglio dire una parola napoletana, però insomma è stata un'annata brutta, e niente, secondo me se arriva Conte, io sono
tutti
del Napoli,
diciamo, no?
Direi,
arriva Conte,
allora vuol dire che il messaggio che è presidenziale
è
di immediato riscatto, insomma, no?
Quindi, sì, questo è...
no, il segnale è buono, perché diciamo che noi per il momento possiamo parlare, appena Conte sarà ufficiale possiamo parlare,
certo,
del segnale che dà il Napoli al calcio italiano, e non è, prendi Conte, non è un segnale di ridimensionamento,
non è un segnale di resa, quantomeno, sì, anche viene percepito dai calciatori come dire: sai che c'è, vabbè, a Napoli dice allora resto perché Conte...
certo, assolutamente. Braglia, che ne pensi? Che Napoli è questo che trova Conte? È un Napoli, come dice Stefano, che non ha bisogno di essere rivoluzionato, ma può essere anche rigenerato, perché noi qui parliamo di rivoluzione, però può essere anche rigenerato, e poi con qualche colpo, insomma, questa è una squadra che è vero che ha fatto 37 punti in meno, ma solo un anno fa aveva non vinto, stravinto il campionato.
Allora, Conte vuol dire riproporre, far tornare secondo me quell'entusiasmo nei giocatori per la quale intravedono un obiettivo di concretezza dal punto di vista tecnico. Io credo che il fatto che di Napoli lo sfaldamento che ci sia stato sia stato il discorso della perdita di Spalletti, e poi sicuramente il presidente ci ha messo del suo durante l'annata. Non c'è mai stato un interlocutore che mediasse le posizioni all'interno dello spogliatoio. Io penso che chi sia stato giocatore sa benissimo quali sono le dinamiche che intervengono quando non c'è una leadership dal punto di vista tecnico. Io credo che il Napoli comunque con Conte ritorni ad essere il Napoli che abbiamo visto di Spalletti. Io, perché comunque le potenzialità della squadra ci sono, e non sono tanto d'accordo con Paolo che dice che bisogna cambiarne tanti, perché basta una leadership che compatti il gruppo, e che una leadership che non è solo dettata dall'allenatore, è anche dettata dallo staff. Perché secondo me il grosso scoglio che in questo momento c'è per dare l'ufficialità è il fatto della costruzione dello staff, che è lo zoccolo duro per quel che si contrappone al presidente.
Mussa, mister, vengo subito da te, ti voglio anche chiedere uno dei nomi, poi magari Paolo ci può dare conferma o meno, però sembra proprio Lukaku. Ecco, Lukaku è un giocatore su cui bisogna puntare per diciamo, andando via Osimhen, è il giusto sostituto, è un giocatore, perché il Lukaku che abbiamo visto con Conte è stato un Lukaku travolgente, però possiamo anche dire che poi non è stato più quel Lukaku, no?
Allora, aggiungo solo una cosa a tutto quello che è stato detto fino adesso, che è molto interessante, è tutto corretto dal mio punto di vista. Diciamo che quello che è mancato all'interno dello spogliatoio del Napoli è stata la gerarchia. La gerarchia all'interno dello spogliatoio. E chi garantisce la gerarchia all'interno dello spogliatoio quando è un sacco di buoni giocatori, ma non dei campioni che hanno fatto la storia e quindi sono già riconosciuti come leader? Cioè, si è creato il problema che 6 o 7 giocatori erano potenziali leader, ma non si è scelto gerarchicamente chi fosse in realtà leader e chi non lo fosse. Questa cosa è stata mascherata dal fatto che c'è sempre stato un allenatore con grandissima personalità e grandissimo carisma e grandissima leadership, che è stato Spalletti. Cambiando il mister viene fuori il problema sotto, perché manca un vertice apicale riconosciuto da tutti come leader, e quindi all'interno dello spogliatoio si creano dei mezzi leader che pensano di marcare il proprio territorio con una leadership che non è riconosciuta e quindi non può essere leadership.
Certo,
questo era per chiudere il discorso, ed è una lettura che va fatta all'interno di uno spogliatoio. Sì. Quando manca una leadership all'interno dello spogliatoio, ne serve una fuori. Mm-hmm. All'Inter, per dire, è riconosciuto da tutti che Lautaro è il capo, no? Mm-hmm. Non c'è bisogno di dirlo, Lautaro è il capo, punto, basta. Questo è.
Sì, questa riguarda... un'osservazione... mi piace molto, come puntualizzazione, perché Spalletti realistica, era il vero leader della squadra, parliamoci chiaro, era il capo,
e quindi nel Napoli si è perso il capo. Prendendo questo signore qui alle nostre spalle, Antonio Conte,
siamo su quel livello, esatto. ecco perché
dico infatti che prendendo Antonio Conte il Napoli non ha bisogno di rivoluzione, prendendo un altro mister avrebbe avuto bisogno di rivoluzione, perché questo problema si genera di nuovo, ma arriva Conte, chi è il capo? Il capo è Conte, punto, non si discute neanche proprio. Quindi rigenererà questa squadra, magari con 2, 3 inserimenti, 3, 4 sistemazioni, una di queste è Lukaku, bene, caratteristiche assolutamente diverse rispetto a Osimhen, ma giocatore sufficientemente forte per il campionato italiano, per il modo di giocare di Antonio Conte, cioè con un appoggio di vertice importante, un attacco di profondità, anche laterale, non necessariamente dritto per dritto, perché Conte magari sarà un po' più basso per ripartire, non penso che avrà il modo di giocare di Spalletti dominante con un possesso palla costante, certo. Avrà magari una ripartenza, esatto, quindi ecco perché gli serve un giocatore con attacco di profondità, ma in grado anche di fare qualcosa. Io non sono un sostenitore di Lukaku, questo è un giocatore che non mi fa impazzire, è un giocatore che vedo un po' forte qua, ma basta, fuori da qui fa poco. Però diciamo che nello schema mentale che Conte avrà per la sua squadra, Lukaku è sicuramente il giocatore che con lui farà benissimo, su questo non c'è dubbio.
Prima di sentire Paolo su Lukaku, tu sei d'accordo? È un giocatore su cui ancora puntare? È un giocatore che può fare ancora la differenza?
Non te lo so dire, Marco, però quello che dice Giovanni non è molto lontano. Sì, no, ma al di là dei numeri, poi si dice, no, c'è un detto che i gol non si contano ma si pesano. Mi sembra che i gol di Lukaku pesino meno rispetto, insomma, al passato travolgente. L'abbiamo visto con Conte, autentico protagonista. Gli anni passano, c'è una flessione, anche se lui è un grande professionista e garantisce un'affidabilità sul piano dell'impiego, Marco. Cioè, è difficile che ti tradisca Lukaku durante la stagione, cioè, te lo ritrovi sempre, ma come te lo ritrovi però? Con più quantità, con quella patina di sacrificio, di impegno, quindi sotto questo punto di vista lui non tradisce, però nella qualità è in fase calante, no? È ovvio che gli anni stanno andando avanti, e sono d'accordo con quello che ha detto Giovanni, bisogna interrogarsi anche con qualche chilo in meno, certo. Magari trova in Conte
quello che lo stimola.
Stimolo giusto, sì. L'ambiente, il calore,
come prima, diciamo.
Più o meno, insomma.
Paolo, vengo da te, ci scrive Tiziana e salutiamo anche la nostra ascoltatrice. Quando arrivò Ancelotti, tanto entusiasmo quando arrivò Ancelotti, e poi Conte ha scelto il Napoli perché la Juventus e il Milan non gli hanno fatto una telefonata, all'estero tutto tace. Quindi mettono un po' in discussione. Paolo, vengo da te, anche la situazione Lukaku, è questo il primo vero obiettivo?
Lukaku, ci sono due certezze diverse tra loro, però una certezza che è un buon giocatore, che certo numero di gol te li garantisce, e questa è la cosa positiva, no? Di prendere un giocatore come Lukaku. La negativa è che in un ruolo importantissimo, prima punta, sei più debole, perché in questo momento Lukaku non si può paragonare a Osimhen, penso che siamo d'accordo, no? Quindi cominciamo nel gioco delle sostituzioni in ruoli fondamentali ad essere più deboli, se siamo una squadra che deve partire dal 10° posto, quindi dovrebbe cercare di rinforzarsi nei ruoli cardine, non di indebolirsi o di restare uguale. Nella migliore delle ipotesi qualcuno può recuperare, qualcuno no, però se in un ruolo così importante troviamo, però questo è il discorso del centravanti, chiunque nome esce non penso che esca uno più forte di Osimhen, quindi il Napoli si deve rinforzare anche partendo da questo minus del centravanti meno forte. Per me si deve rinforzare in più ruoli. Se io penso a Conte, se penso a Conte che viene a giocare a tre, sento molti amici che dicono che non deve cambiare molto, ma se il Napoli deve giocare a tre, quali difensori c'ha per giocare in questo momento titolari in una squadra ambiziosa? Ma forse facendo proprio una fatica, insomma, ma diciamo sì, Rachmani, poi gli altri, Juan Jesus, Odegaard, Nathan, Conte li vede come titolari, quindi cominciamo a parlare di due acquisti in difesa. I quinti, se gioca sempre, se gioca a tre, i quinti, Di Lorenzo non sappiamo se resta, quindi titolare a destra e a sinistra partiamo con Mario Rui e Oliveira, giocatori.
Il portiere
buoni,
pure da cambiare?
Il portiere non si sa, dicono che piaccia Meretta a Conte, vediamo, però tornando a questo, siamo a due dei tre centrali, i due quinti titolari, perché non credo che si parte con Mario Rui Oliveira, se Di Lorenzo va via, e siamo a due, siamo a quattro. Il centravanti bisogna prenderlo cinque, quindi io non penso di sbagliare se dico che il Napoli ha almeno cinque giocatori
cinque titolari. Tu dici, Paolo, cinque titolari.
Cinque, se non, se il portiere.
Però io penso una cosa, Paolo, io penso una cosa.
Due o tre significherebbe dare fiducia a quei giocatori che ho nominato un attimo fa.
Sì, sì, sì. Però io
non
credo,
sono giocatori da poter avere grandi ambizioni, onestamente.
Io però dico una cosa, non so se siete d'accordo, perché qui c'è una platea che insomma ne sa più di me. Però Stefano, Simone, Mister Mussa, se andiamo a togliere l'Inter, da dopo l'Inter in poi, quindi mi riferisco a Milan, Juventus, Napoli, non so, mettiamoci anche le romane, beh, 4-5 titolari devono prendere un po' tutte queste squadre qui.
Quindi, l'Atalanta per esempio non mi sa che sta bene come sta.
Esatto, l'Atalanta dovrebbe tenerli tutti e aggiungere altri 2-3 di livello per poter ambire, quindi mi sembra stiamo parlando
una cosa, il Napoli deve avere come obiettivo, per essere non esagerare, il ritorno in Champions. L'anno prossimo con 8 o 9 italiane il coefficiente si dividerà per un numero di punti conquistati, si dividerà per un numero più alto, quindi è molto difficile che l'Italia avrà la possibilità, poi ci riesce, siamo tutti contenti, però è molto difficile che l'Italia sia nelle prime due nazioni, perché si divide per un numero più alto di squadre. Questa cosa quest'anno ha penalizzato Inghilterra e Spagna e premiato Italia e Germania. Quindi si deve tornare al concetto che bisogna arrivare nelle prime quattro. Io credo che con tutti i problemi che possono avere Inter, Milan, Juventus e sicuramente Atalanta, non lo so, Roma e Lazio e Bologna, però quattro squadre candidate in questo momento superiori abbastanza chiaramente al Napoli ci sono, quindi Napoli deve fare molto per
molto attento, tu dici. Siete d'accordo? Ci vogliono 4-5 titolari?
Cioè Paolo ha una visione
un po' più
molto molto pessimistica, insomma, sul Napoli. Napoli avrà un impegno a settimana, se...
ma non è pessimistica, io ho visto 38 partite,
lo so Paolo, però ne hai viste pure 38 l'anno prima, quindi non lo sai,
capito,
tu che cos'è il Napoli,
ho capito, ma tu sai perfettamente che,
lo so,
che
Paolo,
è molto
però...
più facile la parabola discendente,
sì, ma non così però, cioè Napoli non può valere il decimo posto, dai, su.
Ma poi ci sono tante cose che mi permetto di dire, che noi che viviamo la quotidianità a Napoli, ci sono tanti giocatori che ora fanno veramente fatica, gli pesa quella maglia.
Vabbè, abbiamo capito, diciamo... Paolo, però non puoi dire che Napoli è questo, insomma, non ti fare ingannare questo, da questo decimo posto, cioè ti stai buttando giù, stai anche,
no,
vorrei dire...
ma non è, mi sto buttando giù, io sto cercando...
Trattando male questa squadra che ha vinto...
ma io lo faccio perché è una mia convinzione, spero sia sbagliata.
No, ma io la rispetto, Paolo, però secondo me c'è una via di mezzo.
Però io, sapete di cosa ho paura da tifoso del Napoli? Tu hai usato la parola pessimismo. Io non sono.
Ma neanche l'ottimismo. Adesso vedi, ritiro il pessimistico. Però voglio dire, secondo me, vedi sto Napoli in balia dello sbaglio.
Voglio sentire anche Braglia e Musa.
Cioè, secondo me, concludo.
Fatemi spiegare bene che voglio dire. L'ottimismo è quello che ci ha consegnato questa stagione. Perché l'anno scorso l'ottimismo di De Laurentiis e dei suoi collaboratori ci ha portato a prendere allenatori non all'altezza,
ci ha sbattuto la faccia e ha scoperto che non era
diciamo, però noi non magari diciamo al Napoli attenzione e diciamo al Napoli non vi preoccupate, l'organico è buono, il Napoli non vorrei che si facesse fregare una volta ancora dall'ottimismo.
Paolo, possiamo dire così, che quest'anno ha insegnato a De Laurentiis, a chi pensava male di testamento, però è stata preziosa, è stato un anno deludente, faticoso, doloroso, diciamo così, sportivamente, per i tifosi napoletani, però ha insegnato qualcosa.
Voi siete sicuri che ha insegnato?
Vabbè, allora alla fine del mondo domani Napoli deve chiudere, deve partecipare a un altro campionato.
Io glielo ripeto tutti i giorni e sarò convinto che gliel'ha insegnato quando il mercato sarà fatto.
Siamo d'accordo, però quello che volevo dire, mi so perché Paolo mi ha fatto il pressing alto. Cioè, secondo me questa squadra è una squadra forte, competitiva, con impegno, ecco, un impegno a settimana, Paolo. Può essere diverso il Napoli da quest'anno, dico. Lascia perdere l'anno dello scudetto delle meraviglie, però insomma, quattro posti, il Napoli con un appuntamento a settimana, se arriva questo signore qua.
Aspetta un attimo.
Voglio dire.
Aspetta, vi faccio sentire proprio una cosa velocissima. Braglia, voglio sentire anche Mussa su questo argomento. Simone.
Ma niente, su questo argomento io sono dell'idea di Stefano, cioè nel senso che non è che i giocatori è come per Chiesa, no? I giocatori le qualità le hanno, si tratta di risvegliare e ricreare quel...
Dici il Napoli va risvegliato, tu dici, ecco.
Di positività da parte di un leader, come ha detto giustamente il mister, va bene, che può essere Conte. Allora Conte sicuramente è l'ago della bilancia.
Conte è l'ago della bilancia. Meret lo terresti tu, no? Mi sembra di capire, Simone, hai sempre un po' difeso Meret come portiere.
No, io Meret, io considero che sia, spero che lo convochi Spalletti, per me è sempre stato un ottimo portiere. Avevo detto altresì, mi sembra in una delle tue trasmissioni, che secondo me a livello oggi avrei preferito che Meret cambiasse aria, però se Conte arriva e tutela il ruolo e lo gestisce in maniera psicologica, in maniera tale da poter far rendere quello che vale e farlo migliorare dal punto di vista caratteriale, secondo me è uno dei migliori. Dopo Donnarumma io vedo Meret.
Intanto è stato preconvocato da Spalletti in questo momento. Mussa?
Io ragionerei in un altro modo. Non possiamo fare il cambio giocatore per giocatore. Perché cosa cambia con l'arrivo di Conte e con un allenatore di questo spessore? Cambiano le relazioni tra i giocatori, le interessenze, cioè quanto un giocatore vicino ad un altro rende, in termini di valore assoluto, cioè prendendo un giocatore singolo. È chiaro che hai tutto da perdere a prendere un giocatore rispetto ad Osimhen, ma chi ha detto che la funzionalità nel gioco di Conte di Osimhen sia superiore a quella di Lukaku? Anzi, io penso già al contrario. Cioè Lukaku per la funzionalità del gioco, ed ecco perché vengono fuori dei valori non assoluti ma relativi, cioè relazionali rispetto ad una persona, un giocatore che gioca vicino a te, anche personale, non solo di valore calcistico, perché è importante anche questo. Osimhen non si è sempre comportato benissimo, così come Kvara non si è comportato sempre benissimo a livello personale, certo. E questo incide nella relazione in campo tantissimo, certo. Questa è una cosa da tenere presente.
Assolutamente.
E l'altra è la provocazione è questa, ma l'Atalanta che gioca solamente di interazioni, perché si vede lontano un miglio, quanti fuori classe ha? Ne ha zero, ha buoni giocatori, alcuni neanche buonissimi, però con la relazione dei giocatori da parte, cioè con la moltiplicazione rispetto allo stare vicino ad un altro giocatore, il valore del singolo aumenta esponenzialmente, diventa un valore aggiunto assoluto della squadra veramente alto.
Perfetto, Mus.
L'ultimissima e vado in pausa. Stiamo chiedendo e stanno rispondendo anche gli ascoltatori. Ipoteticamente, diciamo così, tre squadre, Napoli, Juventus e Milan, hanno individuato, diciamo così, l'allenatore. Poi manca l'ufficialità. Conte, Napoli, Milan, Fonseca, sempre più avanti, Juventus, Motta. Vi posso chiedere chi secondo voi va incontro a dei rischi maggiori di questi tre? Stefano, provo velocissimo, poi se vuoi dare un perché veloce. Chi potrebbe andare incontro a dei rischi maggiori? Poi ti dico gli ascoltatori come hanno risposto. Difficile?
Difficile. Perché sono tre situazioni diverse. Mica da ridere. Mica da ridere. Perché
tre cambi tecnici, eccetera, eccetera.
Per me potrebbero fare bene tutti e tre.
Quindi tu non vedi potenzialmente rischi grossi? Ecco.
Grosso, sai che sulla Juve, non sul valore di Thiago Motta, sul valore, sull'incidenza che può avere Thiago Motta all'interno della Juventus, sulle scelte, magari, che ne so, devi cedere un pezzo. Io penso che un pezzo forte venga ceduto. Bisogna vedere chi tra Vlahovic e Chiesa, ecco, faccio due nomi. E lì secondo me dipende molto.
Dipende
poi
molto da questo, tu dici. Braglia, chi va incontro chi va incontro a più rischi tra questi tre?
Sì, penso Thiago Motta.
Thiago Motta, Thiago Motta, mi dai un perché velocissimo?
Sì, perché ci sono un po' di cambiamenti. Io non penso che solo relativamente a quello che ha detto Stefano adesso, cioè, c'è anche il ruolo del portiere, che è un ruolo delicato e che va a toccare delle leadership e degli equilibri che non sono da poco. Per amor del cielo, Di Gregorio considero che sia un portiere di buono, sicuro avvenire. No, di sicuro avvenire, più che buono, io dico. Io dico che ha dimostrato di essere all'altezza. Giocare nella Juve è un po' diverso che giocare nel Monza.
Quindi nelle questo, scelte, dai. Nelle scelte. E Del Genio, Paolo.
Ma io credo che, mi auguro di sbagliare ovviamente, ma penso che la Juve va, se Thiago Motta lavora con dei giocatori giovani plasmabili, ce ne sono, e poi ce ne sono altri molto forti, comunque alcune individualità sono forti, porta la Juve a lottare per lo scudetto con l'Inter. Questo è il mio pensiero su Thiago Motta. Speravo potesse venire a Napoli, quindi io sono per gli allenatori che danno questa impronta di gioco alle squadre. Quindi se Thiago Motta riesce a lavorare bene, cosa che non gli auguro perché è andata alla Juve, però per me diventa la più grande avversaria dell'Inter.
Bene, Mussa, mister, poi ci fermiamo.
Sì, allora io dico che la variabile sarà il tempo / pazienza. Quindi quello che rischia di più per me è Fonseca, perché dopo due sconfitte e tre sconfitte il Milan non gli perdona questo passaggio a livello proprio societario, cioè di scelta societaria, di mettere un mediocre, ma non mediocre perché lui sia mediocre, perché nella gerarchia degli allenatori importanti in questo momento Fonseca è in seconda fascia, quindi possiamo considerarlo mediocre, cioè che sta nel medio, nel centro. Motta è una scommessa, però Motta le idee le ha, anche qui tempo, pazienza, quanto ci mette a instillare queste idee nei giocatori, a valorizzare la platea.
Tu vedi più, tu vedi più pazienza per Motta. Beh, è una chiave di lettura.
Motta sicuramente qualcosina in più glielo concederanno in termini di tempo, per forza. Cioè, lo sanno che non prendono un mister affermato, prendono un emergente. Fonseca è già
Giovanni, tu dici che poniamo il caso, la Juventus pareggia due partite e Thiago Motta, alleluia, abbiamo arrivato un nuovo profeta.
No, queste due squadre sicuramente, io dico Fonseca d'accordo. E Motta, infatti.
Quindi Fonseca prima, Thiago Motta, è quello che rischia di meno, è Conte, mi deve capire.
Sì, secondo me sì, assolutamente.
Bene, bene, mi devo fermare, ringrazio Paolo Del Genio. Paolo, grazie mille, a presto
ciao.
Paolo, grazie
ciao, Paolo.
Ancora. Mister, può rimanere?
Sì, ci sono.
Braglia, tu rimani un altro po' con noi, dai. Dimmi di sì. Dai,
ma come va bene?
Non c'è niente da fare oggi. Su. Dai, su. Ci fermiamo, torniamo subito.